Buona giornata, Massimo Tadorni, questa è Radio Zainet, la radio degli studenti fatta dagli studenti, in regia Marcello Prisco, con me oggi Cristina, primo anno del DAMS, una persona che già conoscete. Come stai Cristina? Bene?
Tutto bene, grazie, sì, buongiorno a tutti.
Bene, allora oggi parleremo di Shoah, ma non soltanto, quindi di genocidi, di una serie di errori che puntualmente sono ancora presenti sul nostro pianeta, oltre a quelli passati. Parleremo anche con Aldo Pavia, o meglio, ascolteremo un'intervista. Aldo Pavia è presidente della sezione Roma dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti. Proprio ieri era la giornata della Shoah in Ungheria, che viene commemorata il 16 aprile, la data in cui fu creato il primo ghetto. Una giornata che non si può ignorare. Noi possiamo comunque partire con il primo disco di oggi e poi naturalmente commenteremo l'intervista a Aldo Pavia.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Lurid, Velvet Underground per cominciare. Abbiamo accennato, parleremo di genocidi, ma anche di un progetto interessante che unisce Google con insomma la tecnologia per capire e per utilizzarla soprattutto per fermare l'orrore nel mondo e unire le informazioni sui massacri, studiare dal museo le immagini satellitari per capire sostanzialmente che cosa è successo, per averne ancora di più coscienza. Immediatamente la nostra scheda d'inchiesta.
Utilizzare la tecnologia per fermare l'orrore nel mondo. È il progetto che unisce i responsabili di Google all'Holocaust Memorial Museum, il museo americano dell'Olocausto. L'idea è di unire le informazioni sui massacri studiate dal museo alle immagini satellitari fornite dal sistema Google Earth. Tutti i navigatori della rete potranno ora vedere con i propri occhi la tragica situazione nel Darfur. 1600 villaggi rasi al suolo. Un progetto di pulizia etnica condotto dai predoni arabi mirato a sgomberare le zone di interesse petrolifero. Le icone indicanti villaggi distrutti e popolazioni deportate, unite a filmati e testimonianze, forniranno le informazioni necessarie a creare un'opinione nel navigatore del sito. Un altro progetto disponibile sul sito del museo è stato realizzato per la storia della Shoah, la mappatura dei luoghi della sofferenza. Un nuovo modo, afferma Sara Bloomfield, direttrice del museo, per far sì che l'Olocausto non sbiadisca e stimolare la coscienza sulle atrocità.
Dunque, l'utilizzo della tecnologia per fermare l'orrore, per avere maggiore coscienza. Tu, Cristina, cosa ne pensi? Può essere un'idea, secondo te?
Potrebbe essere un'idea. Sicuramente io penso che questi metodi di utilizzare la tecnologia possono aiutarci a capire i problemi, però sicuramente, come ad esempio abbiamo sentito anche dalla scheda, siamo noi che dobbiamo riuscire a valutare le situazioni ed accorgerci dei problemi.
Quello che in realtà magari a un primo sguardo sembravano buchi nel terreno si rivelano ora capanne date alle fiamme, insomma si scoprono molte cose. Noi abbiamo intervistato Aldo Pavia, presidente della sezione Roma romana dell'ANED, cioè l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti. Sentiamo in questa prima parte che cosa ci ha detto, intanto di che cosa si occupa l'ANED.
Ecco, a Berlino è la base, noi portiamo, grazie alla provincia di Roma, e al suo presidente, l'onorevole Gasbarra, portiamo circa 200 ragazzi a visitare il lager di Ravensbrück, che fu un lager femminile. Questo fa parte di un programma della memoria, cioè di formazione degli studenti, degli insegnanti e di conoscenza, quindi approfondimento della storia di quegli anni.
Il vostro rapporto con la scuola e gli studenti è sempre stato molto stretto. In quale modo coinvolgete i ragazzi oltre a questo e qual è la loro risposta rispetto a questi temi?
Ma guardi, noi quello di andare nelle scuole lo facciamo già dalla fine degli anni 40 praticamente, quindi ogni anno noi incontriamo migliaia di classi e il coinvolgimento avviene con in due momenti: uno è la testimonianza e l'altro è il racconto storico dei fatti. Quindi la testimonianza introduce, diciamo, e conferma e rafforza quello che è la trasmissione e la conoscenza e l'approfondimento della storia. Ovviamente la risposta dei ragazzi è sempre molto 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 interessante, soprattutto, e questo è comprensibile, quando incontrano il testimone, quando la famosa persona che dice io c'ero, no? E quindi io ho visto e io ti dico che cosa è accaduto, no? E quindi l'incontro col testimone è estremamente importante. Purtroppo, e ovviamente per motivi ovvi, i testimoni oggi sono sempre meno, ma comunque sia la presenza del testimone è fondamentale.
Google, insieme al Museo Americano dell'Olocausto,
sì,
ha promosso una mappatura delle aree del mondo nelle quali si svolgono ancora massacri e genocidi,
certo,
per prevenirli e anche per rendere visibili a tutti le prove del genocidio in atto. Che cosa,
certo,
ne pensa di questa iniziativa?
Ma io penso che non solo sia giusta, ma sia assolutamente doverosa. Le dico anche perché, che si sia ebrei o non lo si sia, tutti coloro che sono state coinvolti, vittime o familiari delle vittime dei lager di sterminio e di annientamento, quello che è il desiderio principale, fondamentale, la nostra volontà è quel mai più. Purtroppo quel mai più è ancora una grande speranza, è ancora un grande impegno, ma quel mai più non c'è stato. Non sarà accaduto in Italia, in Polonia, in Francia, ma è accaduto in modo diverso, ma questo non vuol dire nulla. La diversità, no? Diciamo, le tecniche di sterminio, stermini sono e ci sono ancora, e soprattutto c'è ancora questo fatto di paesi in cui c'è chi ritiene di avere tutti i diritti e un altro, che è diverso a vario titolo, che o per pelle o per religione o per idee politiche, che non ha nessun diritto, no? Cioè il superuomo e il non uomo, e quindi più si conosce e più ci si mette nella condizione di poter evitare che questo accada ancora, e quindi perseguire quel mai più che fu pronunciato alla liberazione dei lager.
Dunque, i lager, parlando di quelli tedeschi, ma come abbiamo sentito i genocidi non sono ancora terminati, erano molti, avevano il compito di rieducare la persona, utilizzati dal regime nazista dal 1933 per la precisione, quindi rieducare gli oppositori politici, e poi erano destinati soprattutto al popolo ebraico, erano in Austria, in Francia, in Germania, in Polonia, in Italia. c'era il campo di Fossoli e la risiera di San Sabba. Tu, Cristina, hai avuto modo di visitare questo sito?
Sì, allora io ho visitato il sito dell'ANED, che possiamo ricordare www.deportati.it. L'obiettivo un pochino del sito è proprio quello, è anche scritto nel sito: i superstiti e i familiari danno un futuro alla memoria di questa imminente tragedia. Sì. Ci sono due cose in particolare che mi hanno colpito, cioè nella parte della sezione dell'area didattica, il fatto che vengono dati dei consigli ai docenti su come insegnare oggi la tragedia della politica nazista di sterminio, e poi anche una parte invece dedicata agli studenti, in cui vengono dette tutte le attività che vengono fatte fare agli studenti, appunto le visite ai lager, gli incontri con i testimoni, oppure laboratori e ricerche sull'olocausto, concorsi a tema e cose di questo genere.
Tu tra l'altro hai partecipato anche, sei andata su uno di questi treni?
Sì, sì, io alle superiori ci hanno fatto visitare con la nostra classe uno di questi treni. È stato interessante perché ovviamente in quel minimo si può vivere ovviamente una minima parte di quella sensazione che comunque queste persone deportate hanno potuto vivere. C'era una signora che ci ha fatto rivivere tutta la storia dell'Olocausto con pezzi di teatro, parlando anche degli autori principali di quel periodo, come ad esempio Primo Levi.
Certo, di cui in questi giorni a Torino si ricorda il ventennale della morte. Ricordiamolo, Primo Levi, autore di Se questo è un uomo, della tregua, Se questo è un uomo nel lager nazista, e la tregua era poi il ritorno a casa dopo il termine, alla fine insomma, della guerra. Voi avete visitato anche qualche campo di sterminio?
No, quello soltanto no, il treno. Però so che molti studenti ormai adesso visitano questi campi di sterminio.
Allora, sentiamo la seconda parte dell'intervista ad Aldo Pavia, ricordo presidente della sezione di Roma della NED, o ANED, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti.
Secondo lei la tecnologia poteva fermare l'orrore?
Direi di no, perché la tecnologia è stata usata per lo sterminio, ovvero sia la tecnologia, e cito l'esempio più aberrante, la camera gas, è una soluzione tecnologica a un problema. Se parliamo solo degli ebrei, c'erano 11 milioni di ebrei da sterminare, le fucilazioni di massa e queste cose non permettevano di raggiungere l'obiettivo, bisognava sterminare numeri immensi di persone e nel minor tempo possibile, e quindi la camera gas, la tecnologia, il gas, le camere gas appositamente costruite, i forni crematori appositamente costruiti hanno permesso ai nazisti di cercare di raggiungere l'obiettivo, e quindi fu proprio la tecnologia che venne in aiuto allo sterminio.
Quali iniziative promuove l'ANED? Quali iniziative state seguendo in questo periodo?
Ma guardi, noi in questo periodo stiamo perseguendo particolarmente tutti quelli che sono gli aspetti di formazione, ovvero sia di conoscenza. Questo sia sugli adulti, quindi parliamo in particolare degli insegnanti, sia sui ragazzi. Cioè, come dicevo prima, non solo la testimonianza, ma partendo dalla testimonianza il far conoscere chi, come e perché, cioè chi voleva questo, perché l'ha voluto e come ha cercato di realizzarlo, anche perché la conoscenza della Shoah, dei vari stermini, delle deportazioni è fondamentale per riconoscere oggi i segnali di cose che potrebbero accadere e avere per certi aspetti, avere degli aspetti simili. Quindi se si conosce quello che è accaduto, si può reagire immediatamente. Io amo sempre dire che reagire, come è successo in Jugoslavia, per intenderci, quando si scopre che Milosevic ha fatto dei campi di concentramento, è tardi. Bisogna reagire quando qualcuno dice: tu hai meno diritti di me, tu sei altra cosa da me, tu non hai questo diritto, tu non hai quest'altro. Ecco, perché lo sterminio comincia lì. Cioè, quando si parla di Auschwitz, si parla della parte terminale di un progetto criminale che cominciò in una maniera che può sembrare banale per certi versi, ma è quella di una panchina in Germania, in un giardino pubblico qualsiasi, sulla quale era scritto Juden verboten, proibito agli ebrei. Ecco, lì è cominciato lo sterminio, non nel 40 con la guerra e poi con l'apertura di Auschwitz o di un altro campo. In realtà bisogna riconoscere questi segnali. Quando la vita di un uomo viene soppressa perché è un diverso, e quindi un uomo, la sua famiglia, la sua collettività, il suo paese, non mi interessa quale regime politico ci sia in quel paese, non mi interessa, come dico, non mi interessano i numeri. Ovunque questo capiti, non deve essere condannato e non deve essere accettato.
Anche la legge ha comunque seguito la regola della follia, nel senso che parlando degli ebrei ci sono una serie di leggi che fanno rabbrividire, ad esempio il 7 aprile, vabbè, questa è forse l'inizio questo di tutta questa persecuzione. Del 33 c'è stato il rinnovo dell'amministrazione pubblica, poi nel 35 la protezione del sangue e dell'onore tedesco, poi nel 36 l'ordinanza di eliminazione degli ebrei dalla vita economica, andando avanti nel 42 la legge sul razionamento del cibo agli ebrei, e poi ancora nel 38 provvedimenti per la difesa della razza italiana, sempre nel 38 provvedimenti razzisti nella scuola fascista. Quindi in Italia si è, come dire, non soltanto in Italia ma anche in Germania, seguita una strada di pura follia. Vogliamo segnalare magari, Cristina, qualche altro sito dove trovare informazioni in più sulle tragedie, su questi olocausti?
Sì, ecco, allora, perché comunque bisogna dire che è importante ricordare gli olocausti già passati, ma anche informarsi su quelli in atto. Ad esempio ci sono molti siti che danno informazioni sull'arcipelago del Gulag, in cui appunto vi è stata la repressione degli oppositori in Unione Sovietica, oppure la guerra in Jugoslavia, lo sterminio degli armeni dal 15 al 18, poi Ruanda. Ecco, un sito che vorrei segnalare è proprio il sito dell'Holocaust Memorial Museum, www.ushmm.org, in cui si parla proprio sempre dell'Olocausto, ma anche di questo problema del Darfur.
Certo. Dunque, io vi segnalo anche un altro sito, potete andare su www.gndesign.it, un sito molto interessante con, oltre alle leggi approvate, l'elenco dei giusti, i campi di concentramento e anche sostanzialmente le persone che i nazisti, chiamati angeli del male, che hanno partecipato, si sono resi protagonisti, insomma, insieme a Hitler, i gerarchi sostanzialmente, al genocidio. Io direi che possiamo mettere un disco e poi facciamo ancora qualche considerazione, vi segnaliamo ancora qualche cosa in più per capire ancora meglio questo progetto che utilizza la tecnologia per sostanzialmente fermare l'orrore nel mondo. James Blunt.
All the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Got caught up in your talent show with you panicky little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they've got a semi by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question.
Dunque, la tecnologia per fermare l'orrore nel mondo, ricordiamolo, è questo progetto che unisce i responsabili di Google al Museo della Memoria dell'Olocausto americano. Ricordiamo però che c'è anche un museo dell'Olocausto a Berlino, molto importante, quindi i navigatori della rete potranno vedere la situazione del Darfur, insomma, i villaggi rasi al suolo. Quindi vogliamo ribadire un attimo questo progetto molto importante.
Sì, perché appunto questo progetto che vede la collaborazione del museo Holocaust Memorial Museum, esatto, americano, e Google. Io ho visitato anche il sito Google, che ribadisco ARF, scritto ARTH.google.it.
Questo è il sito e l'indirizzo.
Mentre invece
giusto?
Questo qua è l'indirizzo del museo, www.ushmm.org.
Esatto. Prego Cristina.
Sì, su questo Google Earth effettivamente si possono vedere delle immagini del satellite molto dettagliate. Appunto, un'informazione che viene detta anche nel sito del museo è proprio questo fatto in cui, potendo vedere le immagini dettagliate, si possono notare anche quei posti dove sono ancora presenti adesso dei genocidi, dei conflitti dimenticati.
Voi a scuola avevate qualche insegnante che vi faceva riflettere su questo, sui i vari massacri, sulla Shoah?
Sì, sì, noi
abbiamo a scuola
sempre,
c'era la coscienza.
Sì, sicuramente, oltre a questo progetto di cui ho già parlato sulla Shoah,
certo,
poi noi abbiamo anche partecipato a un progetto tipico proprio sui rifugiati politici.
Cioè
sì, praticamente sono un progetto di 2 anni, sono venuti dei rifugiati a parlarci della loro situazione, comunque persone che devono scappare e chiedere accoglienza ad altri stati. E noi in particolare come classe avevamo fatto una canzone che riguardava proprio il rapporto tra il giovane e il rifugiato, e poi il giovane e i problemi attuali, i problemi internazionali, perché comunque noi giovani spesso ci dimentichiamo di queste situazioni perché non ci toccano
certo,
personalmente, e invece bisognerebbe cercare di informarsi e stare un pochino più attenti a questi problemi.
Noi vogliamo segnalarvi anche il sito dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti, di cui prima abbiamo sentito il presidente romano Aldo Pavia, www.deportati.it. Adesso ci fermiamo per ascoltare il flashback, ci colleghiamo con la nostra radio a Galene per occuparci di West Side Story.
Ragazzi, vi piacciono le storie d'amore stile Romeo e Giulietta? Beh, allora non può non piacervi West Side Story, anche se i protagonisti si chiamano Tony e Maria e la storia, anziché a Verona, è ambientata a New York. Pensate che la colonna sonora di questo bellissimo musical, firmata da Leonard Bernstein, è al numero 1 nelle classifiche americane, e secondo noi ci starà per un bel po'. Ma adesso ce ne ascoltiamo un brano, la bellissima Maria. Ragazzi, buon ascolto con West Side Story.
The most beautiful sound I ever heard. All the beautiful sounds of the world in a single word.
Maria,
Maria, Maria, Maria,
Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.
Thank you.
just like praying. Maria, I'll never stop saying.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete ascoltato Maria dalla colonna sonora del famoso musical West Side Story, il capolavoro di Leonard Bernstein, rappresentato in tutto il mondo dal 1957 e vincitore di numerosi premi. Fu concepito come spettacolo teatrale dal regista e coreografo Jerome Robbins nel 1949. Originariamente intitolato East Side Story, raccontava, ispirandosi a Romeo e Giulietta, la storia d'amore tra un ragazzo ebreo ed una ragazza italiana nell'East Side di New York. Non mancano quindi gli spunti polemici verso i miti di tolleranza e libertà in America, affrontando temi difficili quali la discriminazione razziale. Il progetto venne sospeso per 6 anni, poi ripreso nel 1955 dopo varie rielaborazioni. Arrivò al suo compimento nel 1957, rimanendo invariato fino alla versione attuale. I due assi vincenti sono le canzoni di Bernstein Sondheim e le coreografie del geniale Jerome Robbins, morto nel 1998, spesso girate dal vero nella 68esima e nella 118esima strada prima della loro demolizione. Con 10 premi Oscar vinti per la versione cinematografica, West Side Story è uno dei musical più belli di tutti i tempi, oltre ad essere un indiscutibile capolavoro di scrittura musicale.
West Side Story, con questa canzone storica, Maria. Allora, vogliamo dare l'ultima volta riferimento per consultare questa mappa, questo abbinamento fra Google e insomma il Museo Americano dell'Olocausto, per capire bene, per vedere ancora meglio cose che magari dimentichiamo troppo in fretta o non consideriamo.
Sì, allora c'è il sito della mappa http, va bene, poi earth.google.it. Poi c'è invece il sito dell'ANED www.deportati.it e il sito del museo www.ushmm.org.
Bene, grazie a Cristina, primo anno del DAMS, a presto.
Grazie.
Grazie a Marcello Prisco in regia, noi ci risentiamo naturalmente domani, Radio Zainet, buona giornata, ciao.